corpi arsi vivi, spari alla gente, bombe in chiesa, persecuzioni contro innocenti. La brutalità della violenza assume forme diverse in luoghi differenti dell'Africa, ma il dolore è uno solo. Francesco gli dà voce dicendosi vicino alle vittime degli attacchi, spesso di matrice persecutoria.
Quanti cristiani soffrono sulla propria pelle la violenza? Preghiamo per loro.
Il Papa richiama la vicenda di padre Isaac, assassinato all'alba di domenica da un gruppo di banditi che hanno ferito alle spalle il collaboratore padre Collins mentre tentava la fuga. Gli aggressori hanno dato fuoco all'abitazione. Il sacerdote è morto bruciato vivo.
Chiedo a tutti voi di pregare con me per padre Isaac Ashley, ucciso domenica scorsa nella casa parrocchiale.
Lo sguardo del Papa si sposta alla Repubblica Democratica del Congo. Pure il paese ha visto morire persone innocenti il 15 gennaio in un attentato rivendicato dall'ISIS in una chiesa pentecostale di Kasindi.
Preghiamo Dio affinché ci renda un cuore pastorale che soffre e rischia per dare testimonianza. Non è solo un onore, ma anche un dovere portare la parola di Dio e a coloro che incontriamo nella vita quotidiana.
Nuovamente bentrovati al Mondo alla Radio. Quello che avete sentito è il servizio su quello che è stato l'intervento di oggi di Papa Francesco all'udienza generale. Ha parlato di quello che accade in Africa, un continente che è sempre vicino e nelle preghiere di Papa Francesco, un continente che si appresta a visitare il prossimo 31 gennaio, si recherà in Repubblica Democratica del Congo, prima di recarsi in Sud Sudan. E considerato quella che è la situazione, la Repubblica, difficilissima situazione della Repubblica Democratica del Congo, è stato deciso anche di modificare quello che è il percorso del viaggio, e difatti Papa Francesco non toccherà la città di Goma, capoluogo del Nord Kivu, proprio a causa del proseguire e dell'inasprimento della guerriglia. L'est del Congo, almeno dal 1998, è impantanato in un conflitto alimentato da milizie ribelli e dell'esercito, nonostante una forte presenza anche delle Nazioni Unite nel territorio. In collegamento telefonico abbiamo padre Giulio Albanese, esperto africanista, amico della Radio Vaticana, del nostro programma. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Giulio Albanese, intanto una riflessione su le parole di Papa Francesco oggi dopo l'udienza generale. Insomma, ci si prepara a una visita in un continente molto difficile, il Papa ne è pienamente consapevole, parla di un cuore pastorale che soffre e rischia per dare testimonianza. È una frase molto forte.
Papa Francesco ha definito questo viaggio un pellegrinaggio, proprio perché teologicamente parlando l'andare è la legge della fede e dell'esistenza cristiana. Dove? In periferia. E non è una presenza neutrale quella di Francesco, decisamente dalla parte dei poveri. Ed è evidente che oggi l'Africa subsahariana, in particolare alcuni paesi, penso alla Repubblica Democratica del Congo, ma penso anche ad altre realtà come la Repubblica Centroafricana, inutile nasconderselo, sono i bassifondi della storia, e lì c'è tanta umanità dolente che, come dire, viene immolata quotidianamente sull'altare dell'egoismo umano. Si tratta di paesi che, come dire, esprimono proprio il paradosso, inferno e paradiso, perché a pensarci bene gli abitanti di quelle terre potrebbero essere più ricchi di quelli del Canton Ticino, considerando le commodity, le materie prime di cui dispongono questi paesi, di cui è ricco il sottosuolo. La verità è che poi, se uno va a vedere il prodotto interno lordo, quello continentale ma anche quello nazionale, ci si rende conto che le cose non stanno andando assolutamente bene. Ci sono ingiustizie, sopraffazioni, guerre che si combattono fondamentalmente in nome del Dio denaro. Dio con la D minuscola.
Giulio Albanese, ti fermo un istante perché vorrei concentrarmi un attimo su quello che è la situazione della Repubblica Democratica del Congo nello specifico. Abbiamo detto paese che si appresta ad accogliere Papa Francesco, ma anche un paese dove pochi giorni fa c'è stato un grave attentato che ha colpito una chiesa pentecostale, ha fatto molte vittime. La situazione del paese è molto difficile. La Radio Vaticana con Antonella Palermo ha raggiunto telefonicamente il nunzio apostolico nel paese, Monsignor Ettore Balestrero. Sentiamo cosa ha detto e come descrive quello che è avvenuto proprio pochi giorni fa.
È un segnale preoccupante, direi ancora più preoccupante, perché conferma, diciamo, l'involuzione della situazione sul terreno. È proprio per questo che, diciamo, sarà importantissimo l'incontro del Papa quando verrà qui in Congo il 1° febbraio con le vittime dell'Est. Bisogna anche dire che gli attacchi in realtà non è uno ma sono due, perché c'è stato l'attacco a Kasindi, alla frontiera con l'Uganda, in un tempio pentecostale, che purtroppo le immagini che ho potuto ricevere descrivono un vero inferno di corpi mutilati, di adulti, di bambini, un edificio semidistrutto. Ma poi c'è stato nello stesso giorno, ieri, un attacco in un'altra città di Beni, a un mercato centrale. Un mercato centrale che si trova proprio vicino, in uno dei punti più sicuri di Beni. E anche in questo caso, come nel primo, c'è chi crede che i responsabili siano le ADS, come una prova di forza e di terrore. C'è chi crede che invece ci siano state delle complicità con la sicurezza locale, in questo secondo caso, però forse anche un'ipotesi non esclude l'altra. In ogni caso direi, il messaggio che viene è che la pace all'est è ancora lontana, che siamo in una provincia, il Nord Kivu, che è in stato di assedio, quindi da oltre un anno, a dimostrare come la situazione non solo non sia migliorata, ma purtroppo stia peggiorando. Un messaggio molto preoccupante è che le ADF, che sono le responsabili di questo attentato nel tempio protestante, purtroppo si stanno rafforzando e a me pare sono anche i principali beneficiari del conflitto che è in corso a sud, più a sud, attorno a Goma, con l'M23. E l'attacco di ieri dimostra anche che hanno acquisito una grande influenza a Butembo, questa città grande vicino a Kasindi, dove è avvenuto l'attentato di ieri. E dimostra anche il fatto che oggi sia stato, diciamo, rivendicato dall'ISIS, dimostra come purtroppo i legami tra ADF e ISIS si stanno consolidando. Le metodologie anche degli attentati purtroppo divengono sempre più omogenee e quindi la realtà delle ADF si sta rafforzando e consolidando, e ciò non può che preoccupare per la sicurezza regionale e soprattutto per quella delle popolazioni che sono le vittime di continue di carneficine ai loro danni.
Giulio Albanese, un paese ferito alla Repubblica Democratica del Congo, un paese che non riesce a trovare pace e stabilità da tantissimo tempo. Sono tante le fazioni che si combattono nel paese, sono anche tanti gli interessi che soffiano sul fuoco di questa crisi.
Sì, diciamo che è una crisi questa che in particolare, quella di cui stiamo parlando, che riguarda il settore estremo nord-orientale, in particolare, usando il gergo canonico, la diocesi di Butembo-Beni, che proprio rappresenta l'epicentro. E devo dire che da quelle parti ci sono almeno 160 gruppi armati. La cosa interessante è che, oltre a quelli citati poc'anzi dal Nunzio, la ADF, Allied Democratic Forces, che è di origine ugandese, di matrice jihadista, c'è poi anche M23 che è filo ruandese, per non parlare poi dell'FDL, che sarebbero gli ex Interahamwe, cioè quelli sarebbero i ruandesi che sono fuggiti in Congo a seguito del genocidio, dopo il genocidio, quando ci fu l'intervento del fronte patriottico ruandese. Ma poi c'è una galassia di gruppi denominati Mai Mai, e queste sono bande armate che stanno al soldo del miglior offerente e seminano morte e distruzione. Per quanto concerne in particolare l'ADF, che ha rivendicato questo attacco, utilizzando il marchio dell'IS o dell'ISIS o Daesh, che dir si voglia. Questo è un qualcosa di frequente in Africa. Si tratta in gergo tecnico di un'operazione di franchising. E per quale motivo lo fanno? Lo fanno perché è l'unico modo per bucare lo schermo. Perché nel momento in cui uno dice che l'attentato è stato perpetrato dall'Allied Democratic Forces, dall'ADF, diciamo che questo acronimo dice molto poco, ma nel momento in cui si utilizza il marchio dell'IS o dell'ISIS, è evidente che la notizia, quel fatto, quell'attentato ha una risonanza a livello mondiale.
Insomma, una perversa strategia comunicativa.
Bravissimo, ma c'è anche una considerazione da fare che riguarda le ragioni del conflitto. Noi parliamo di un territorio che è ricchissimo di oro, diamanti, coltan, casserite, c'è di tutto. Il coltan viene utilizzato, è una lega naturale di columbio e tantalio, il columbio detto niobio viene utilizzato per assemblare i satelliti e con il titanio è il miglior superconduttore al mondo, e sempre nel coltan c'è il tantalio, che oltre ad essere utilizzato nella tecnologia militare, perché ha una forte capacità di penetrazione, viene utilizzato direi da tutti coloro che operano nel settore dell'elettronica, viene utilizzato per la componentistica interna dei nostri gadget, non solo i cellulari, i computer, la centralina elettronica della macchina e quant'altro. Quello che intendo dire è che noi stiamo parlando di una terra ricchissima, c'è una ricchezza che purtroppo scatena gli appetiti di potentati stranieri, perché non dimentichiamo che quello che sta avvenendo oggi da quelle parti, e beh, dietro le quinte si celano interessi che certamente non hanno niente a che fare con la res pubblica, il bene comune della gente.
Una situazione molto diversa, con un paese che è anche geograficamente lontano. Noi non siamo abituati forse a ragionare su quelle che sono le distanze dei paesi nel continente africano, ma che fa parte fondamentalmente della fascia subsahariana e quindi può essere anche utile a una lettura comune di quello che avviene a livello regionale, è la Nigeria. In Nigeria anche lì un assalto brutale, in questo caso contro la Chiesa cattolica. C'è una situazione molto complessa anche in questo paese. Sentiamo Monsignor Antonio Guido Filippazzi, che è il nunzio apostolico in Nigeria, poi torniamo in studio con Giulio Albanese.
Dobbiamo tener conto di due aspetti. Uno, che episodi di violenza come questo sono all'ordine del giorno e coinvolgono tante persone che non sono né sacerdoti né cattolici. E quindi, se certamente noi prestiamo attenzione quando sono i sacerdoti o i religiosi le vittime, non dobbiamo dimenticare che molti di più e molti altri sono coloro che soffrono e perdono la vita. E poi l'altro aspetto che credo sia importante è quello che ogni caso va considerato a sé stante, nel senso di capire chi, perché, che cosa ha fatto, perché non si può generalizzare che, dicendo siccome accade in Nigeria, allora si tratta di una persecuzione religiosa contro i cristiani. Non vedo segni che queste azioni servano a distaccare la gente dalla Chiesa, semmai forse il contrario, perché ovviamente poi è la Chiesa che porta aiuto e conforto in queste situazioni e in altre situazioni simili.
Da cosa deriva questa forte instabilità del paese?
Anzitutto siamo a poche settimane dalle importanti elezioni che chiameranno un nuovo presidente a guidare questo grande paese, e quindi le elezioni portano sempre instabilità. Poi il paese, essendo così grande, vari sono i fattori che portano alla violenza. Pensiamo al terrorismo, pensiamo allo scontro etnico, pensiamo alla criminalità organizzata, il tutto anche in un contesto economico che non è certamente florido. se mettiamo insieme un po' tutti questi aspetti, si vede come la situazione è davvero seria.
Giulio Albanese, la Nigeria, dicevamo, un contesto diverso da quello della Repubblica Democratica del Congo, tuttavia è possibile una lettura di complessiva di quello che avviene in questa fascia?
Perdonami se insisto sull'aspetto comunicativo, ma il nunzio in Nigeria ha detto le stesse cose, per certi versi, è chiaro che la mia è un'analogia, di quello del nunzio a Kinshasa. In che senso? Per quanto riguarda il Congo, subito dopo l'attentato che c'è stato nella chiesa domenica scorsa, ce n'è stato successivamente un altro a Beni, di cui però nessuno ha parlato. Quella notizia non è uscita sui giornali italiani, non ha avuto un riverbero internazionale. Lo stesso ragionamento lo possiamo applicare alla Nigeria. C'è stato un attentato in Nigeria, ha perso la vita un sacerdote, morto in modo orribile. Quella notizia ha bucato lo schermo, d'accordo? Però ricordava il nunzio in Nigeria che in fondo questa criminalità è trasversale al sistema paese, cioè un paese in cui le bande armate sono presenti a destra e a manca e davvero seminano morte e distruzione, assalgono banche, assalgono abitazioni civili e assalgono dunque anche a volte istituzioni cattoliche. Il parroco che ha perso la vita certamente aveva dei denari in tasca, denari che sono quelli che utilizza per le attività pastorali o per le opere caritatevoli. La verità qual è? È che quando perdono la vita dei sacerdoti, dei religiosi, inevitabilmente quelle notizie vengono riprese dalle agenzie di stampa. Quando si tratta invece di fatti e accadimenti che riguardano la gente, la società civile, molte volte vi è grande distrazione. Quello che è importante tenere presente, in riferimento specifico alla Nigeria, è che questo è un paese densamente popolato, oltre 210 milioni di abitanti. La verità è che è un paese anch'esso ricco, ricco di petrolio, di idrocarburi. Anche in questo caso gli abitanti di questo paese potrebbero essere benestanti. La verità qual è? È che c'è una concentrazione di denari nelle mani di un manipolo di nababbi. Oggi meno del 5% della popolazione nigeriana ha una ricchezza superiore al restante 95%. È evidente che poi tutta questa crisi economica si è acuita a seguito della guerra russo-ucraina, c'è l'inflazione che è cresciuta a dismisura, c'è il debito estero. E la verità qual è? È che purtroppo i ceti meno abbienti rappresentano davvero la stragrande maggioranza della popolazione. E dunque è evidente che i giovani, soprattutto quelli che vivono nelle baraccopoli o anche nelle zone rurali, spesso vengono, come dire, risucchiati da questa malavita criminale che genera disastri a dismisura. Sono scenari molto molto complessi.
Giulio Albanese, in questi scenari che tu hai raccontato con grandi particolari e un'analisi molto approfondita, quello che però emerge fondamentalmente è il coinvolgimento degli interessi esterni a questi paesi che alimentano questi stati di crisi, perché alimentano le élite che poi detengono il potere nei diversi paesi, che controllano la ricchezza e che passa per le loro mani e che poi è legata allo sfruttamento delle risorse. E come mai non si riesce a interrompere questo ciclo, nonostante ci siano insomma tanti interventi anche di organizzazioni internazionali che denunciano questo stato di cose?
Beh, bisogna essere molto sinceri. Purtroppo oggi a dettare le regole del gioco è l'economia mondiale e in particolare l'alta finanza. Basti pensare che il debito estero dell'Africa è stato finanziarizzato, il che significa che il pagamento degli interessi è legato alle speculazioni di borsa. Morale della favola, si è creato un meccanismo tale per cui questi paesi oggettivamente non saranno mai in grado di restituire quello che hanno ricevuto. Ma al di là di queste considerazioni, quello che io trovo davvero disgustoso è il fatto che ci siano organizzazioni, mi viene in mente per esempio la Freedom House, che è una ONG americana, che ogni anno pubblica la pagella dei cattivi, cioè dei paesi più corrotti al mondo, e al primo posto ci stanno sempre quelli africani. Ora si dimentica una cosa, che se da una parte ci sono i corruttori, dall'altra ci sono i corrotti. Che cosa intendo dire? La corruzione è un'operazione di business. Da una parte c'è la domanda e dall'altra c'è l'offerta. Ora, la cosa interessante è che quando si fa il computo dei denari si tiene conto solo di quelli che finiscono nelle tasche dei corrotti, vale a dire le leadership africane, le amministrazioni locali. Non si considera mai il volume di denaro che finisce nelle tasche invece dei corruttori, e i corruttori sono le multinazionali straniere, sono questi potentati che non sono solo occidentali, bisogna essere molto sinceri, molto realisti, sono cinesi, russi, di vario genere.
C'è una guerra globale che si svolge in Africa, insomma, una guerra finanziaria.
E che se, ma il colmo è questo, che se uno effettivamente facesse un computo complessivo scoprirebbe che paradossalmente se la corruzione è un'operazione di business e da una parte c'è la domanda e dall'altra c'è l'offerta, non è assolutamente vero che i paesi africani siano i più corrotti al mondo, semmai il volume di denari che finisce nelle tasche dei corruttori è tale per cui sono proprio quei paesi che in alcune circostanze hanno avuto la pretesa di esportare la democrazia nelle periferie del mondo, che sono alla prova dei fatti più corrotti al mondo, cioè non certamente i paesi africani. E questo lo dico perché sono i numeri e l'aritmetica, il computo che viene fatto su quelli che sono i flussi di denaro a confermarlo. Allora è evidente che è necessario, come dire, un cambiamento, una conversione, soprattutto dal punto di vista delle politiche di cooperazione. Cioè tutti dicono, per esempio anche qui in Italia, no, che bisogna aiutarli a casa loro, il riferimento esplicito è a coloro che provengono dalla sponda africana, no? Ma io sono qui come missionario a dire che noi stiamo facendo l'esatto contrario, cioè noi spesso ci riempiamo la bocca di luoghi comuni, ma le nostre parole si dissolvono in bolle di sapone, perché paradossalmente invece di aiutare le Afriche, io uso sempre il plurale perché è un continente tre volte l'Europa, stiamo facendo l'esatto contrario.
Giulio Albanese, grazie intanto per il tuo aiuto nell'aiutarci a comprendere quella che è la situazione in questa parte del mondo, in particolare in questa parte del continente africano. Ci si chiede ovviamente se un giorno mai tutto questo potrà finire o se l'Africa deve essere considerata un continente condannato dagli interessi internazionali, ma su questo ci sarà occasione probabilmente di tornare a parlare e di vedere quali sono gli spazi di speranza che questi paesi hanno per il loro futuro. Grazie davvero per il tuo aiuto, Giulio Albanese, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Antonella Palermo per i contributi audio che abbiamo utilizzato e da lei realizzati nelle interviste con il nunzio in Repubblica Democratica del Congo e il nunzio in Nigeria. Grazie davvero per essere stati con noi. Da Stefano Rescinski è tutto. Io ringrazio anche Giuseppe Moriello e Gianmarco Murroni per l'assistenza tecnica e di regia.